vogliamo leggere alcuni versetti tratti dal Vangelo di Luca al capitolo 11, versetti da 14 a 28. Luca 11, da 14 a 28. Gesù stava scacciando un demonio che era muto. E quando il demonio fu uscito, il muto parlò e la folla si stupì. Ma alcuni di loro dissero: è per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri, per metterlo alla prova, gli chiedevano un segno dal cielo. Ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina e casa crolla su casa. Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come potrà reggere il suo regno? Poiché voi dite che è per l'aiuto di Belzebù che io scaccio i demoni. E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è con il dito di Dio che io scaccio i demoni, allora il regno di Dio è giunto fino a voi. Quando l'uomo forte, ben armato, guarda l'ingresso della sua casa, ciò che egli possiede è al sicuro, ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale confidava e ne divide il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa dalla quale sono uscito. E quando ci arriva la trova spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui ed entrano ad abitarla. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Mentre egli diceva queste cose, dalla folla una donna alzò la voce e gli disse: beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti. Ma egli disse: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Il testo che abbiamo letto oggi e poi quello che seguirà fino alla fine del capitolo presenta le varie maniere in cui il messaggio e l'opera di Gesù sono state rifiutate. Dal capitolo seguente, dal 12 in poi, l'evangelista Luca descriverà gli insegnamenti che Gesù lascia ai suoi discepoli per poter vivere e affrontare la situazione di rifiuto del messaggio che viene predicato. La forma di contrasto di cui abbiamo letto nel testo di oggi vede i nemici di Gesù associarlo niente meno che al principe dei demoni, cioè a Satana stesso. Quindi lo scopo del ministero e l'opera di Gesù vengono in qualche modo ribaltati. Se Gesù voleva dimostrare la sua provenienza da Dio, la gente comune attribuisce il suo operato niente meno che al nemico di Dio. Questa accusa nei confronti di Gesù viene portata avanti in modo poco logico e superficiale. Tant'è vero che, come vedremo, Gesù smonta questa accusa e ribalta la dipendenza dal nemico di Dio sui suoi accusatori. Il brano di oggi non deve servirci solo per fare un approfondimento su un evento, un episodio accaduto a Gesù mentre era su questa terra. Non serve solo a ricordarci la superiorità di Gesù sul mondo dell'occulto, sul mondo dei demoni e del loro principe. Noi dobbiamo raccogliere un insegnamento, un incoraggiamento per essere in grado di affrontare e resistere a certi tipi di accuse o resistere al rifiuto che riceviamo quando portiamo il messaggio del Vangelo. Non solo è un incoraggiamento a saper affrontare il rifiuto, ma deve essere anche occasione per ciascuno di noi a riflettere su come viviamo il nostro cammino di discepoli di Cristo. Non dimentichiamo che la parola di Dio ci esorta a essere irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendiamo come astri nel mondo. Filippesi 2,15. Quante volte possiamo essere accusati di parlare bene ma di fare male, quindi di essere uguali a tutti gli altri? Quante volte ci viene detto di pensare a noi stessi e lasciar stare chi la pensa in modo diverso? Meditare questo brano ci aiuta a capire il legame che ci deve essere invece fra quello che diciamo e quello che facciamo. E ci stimola anche all'impegno per far capire l'importanza degli insegnamenti della parola di Dio, che hanno un valore eterno e non sono solo delle opinioni personali da condividere. Lo scopo di questo brano è anche quello di puntualizzare e chiarire la provenienza dell'autorità e della potenza di Gesù. Quindi questo brano ci dà uno stimolo, un esempio, un'esortazione per quello che deve essere il nostro cammino di discepoli di Cristo. Cominciamo ad approfondire il brano. Vediamo Gesù all'opera, versetti 14 a 16. Gesù all'opera. Gesù qui sta operando, sta compiendo una guarigione, cioè un'opera fra quelle che erano un segno distintivo della persona e dell'opera del Messia. E attraverso questa ennesima guarigione, che porta la folla allo stupore, come abbiamo visto versetto 14, Gesù sta continuando di fatto ad affermare chi lui era. Purtroppo vediamo che la folla di fatto rifiuta quello che Gesù stava annunciando con le sue opere. È detto che alcuni attribuivano questa guarigione niente meno che a Belzebù, mentre altri lo vogliono mettere ancora alla prova, vogliono avere ancora un altro segno, come se quello che avevano appena visto non fosse sufficiente. E Gesù subisce due provocazioni. La prima provocazione è l'accusa di scacciare i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. La seconda è la pretesa di voler vedere un segno dal cielo, quindi ritenendo il miracolo appena fatto di poco conto o senza significato. Gesù risponde alla prima provocazione, quella secondo cui lui sta operando per compito del principe dei demoni, vediamo questa risposta nei versetti 17 a 20, e poi più avanti, nel capitolo 11, risponderà anche alla seconda provocazione, quella di coloro che volevano un segno dal cielo. Dio volendo la vedremo in una prossima occasione. Quindi questi versetti iniziali ci mostrano ancora una volta Gesù che agisce per dimostrare la sua divinità, la sua autorità. Come detto all'inizio, vediamo che però questo messaggio che Gesù vuole trasmettere anche attraverso le opere viene rifiutato. Viene rifiutato portando avanti questa prima accusa, accusa espressa attraverso una provocazione. La folla provoca Gesù perché gli dice che il potere che lui ha sul mondo dell'occulto non proviene da Dio, ma dalla sua alleanza con il diavolo. Così Gesù smonta questa falsa accusa facendo riflettere la folla su quella che è l'origine del potere che lui sta manifestando, cioè il potere di scacciare un demone. Vediamo così, proseguendo, la sorgente del potere manifestato da Gesù, versetti 17 a 20. La sorgente del potere manifestato da Gesù. Versetti che rispondono alla prima provocazione. Gesù accusato di scacciare i demoni con la complicità e l'aiuto del principe dei demoni. Gesù, versetto 17, in quanto Dio conosce ciò che è nel cuore dei suoi interlocutori. Conosce le loro intenzioni malvagie e di come vogliono arrivare a screditare la sua persona in modo pubblico davanti a tutta la folla. Così propone loro un ragionamento. Ragionamento che dimostra quanto fosse senza senso la loro accusa. Il ragionamento di Gesù chiama in causa altre persone, chiama in causa l'operato di altre persone, persone che tutti conoscevano, o di cui tutti erano al corrente di quello che facevano. Fra i giudei c'erano persone che svolgevano l'incarico di esorcista. Un esorcista, sapete, è colui che libera una persona posseduta da un demone. L'Evangelista Luca accenna a queste persone anche nel libro degli Atti, al capitolo 19. Questo per sottolineare che a quel tempo c'erano persone riconosciute che svolgevano questa attività. Ora, quando queste persone operavano queste liberazioni, chi era liberato dal demone, così come i loro familiari, i loro amici, le autorità religiose, riconoscevano la bontà di quello che era stato fatto. Di fatto affermavano come questa attività fosse un segno del potere divino contro il potere di Satana. Così a questo punto Gesù propone due conclusioni ai suoi interlocutori. La prima conclusione che fa è che Satana non può operare contro se stesso, perché questo non è il suo scopo. Non è quindi possibile che Gesù operi qualcosa contro Satana con la potenza di Satana stesso. La seconda conclusione è che la folla attribuiva a Dio il miracolo compiuto dai loro esorcisti quando liberavano le persone possedute. Se Gesù compie la stessa opera di guarigione, come è possibile che il potere gli venga da una sorgente diversa da quella degli esorcisti stessi? Così Gesù smonta il loro ragionamento e allo stesso tempo dichiara ancora una volta la sua provenienza, la fonte della sua autorità. Versetto 20. In questo testo Gesù usa l'espressione dito di Dio. Se è con il dito di Dio che io scaccio i demoni. È un'espressione che vediamo nel libro dell'Esodo. È usata nel libro dell'Esodo, è usata dopo la terza piaga in Egitto, quella delle zanzare. Ricordiamo che i magi d'Egitto arrivano a riconoscere che certi segni, che loro non erano in grado di ripetere, erano una manifestazione chiara della potenza superiore di Dio. Quindi è una espressione che attribuisce l'opera compiuta direttamente a Dio. Inoltre, il testo parallelo di Matteo riporta le parole di Gesù che al posto di dito di Dio indicano lo spirito di Dio come colui che interviene per operare la liberazione di coloro che sono posseduti dai demoni. Quindi Gesù non si limita a rispondere alla provocazione, ma arriva anche a una conclusione. Se Gesù, che è in mezzo a loro, sta operando con la potenza di Dio stesso, se quello che sta operando è attribuito alla persona dello Spirito Santo, allora questo dimostra che il regno di Dio è giunto a loro, è in mezzo a loro. Versetto 20. Il regno di Dio è giunto fino a voi. Il regno di Dio non consiste solo in parole, ma viene dimostrato tramite opere potenti, compiute in modo inequivocabile da parte di Dio stesso in prima persona. Gesù sta ribadendo come la potenza da lui emanata proviene da Dio stesso e dimostra anche la sua piena comunione con Dio Padre e con Dio Spirito e che lui era il Messia che Dio aveva mandato in mezzo al suo popolo per dimostrare che il regno era giunto in mezzo a loro. Proseguiamo e vediamo alcuni aspetti della lotta di Gesù contro il nemico. Versetti 21 a 26. Alcuni aspetti della lotta di Gesù contro il nemico. Nei versetti 21 e 22 viene descritta l'opera di chi sconfigge un uomo forte. Chi sconfigge questo uomo forte nella descrizione è Gesù stesso. Questa descrizione che abbiamo nel Vangelo di Luca ha dei particolari in più rispetto ai testi paralleli di Matteo e Marco. E con queste parole si descrive l'opera che Gesù compie per ciascuno di noi, per ciascuno che crede in Lui. Ognuno di noi, prima di credere, in un certo senso appartiene al nemico che ci tiene in custodia, ci tiene prigionieri. E il nemico è forte, è un uomo forte. E noi non possiamo liberarci da soli, perché lui è più forte di noi. E il nemico viene descritto mentre controlla l'ingresso di casa sua, in modo da impedire a qualcuno di entrare per liberare quelli che lui tiene prigionieri. Poi viene descritto un uomo più forte, viene descritta la vittoria di Gesù su Satana. Qualche commentatore vede in questa frase un'allusione alla vittoria di Gesù contro Satana durante la tentazione. Ad ogni modo, sappiamo che la vittoria definitiva di Gesù contro Satana è avvenuta alla croce, è già avvenuta. La vittoria di Gesù è dovuta al fatto che lui è più potente del nemico, lui è più potente dell'uomo forte. Così, quando Gesù è venuto su questa terra, ha affrontato e vinto definitivamente Satana e lo ha spogliato della sua forza. Gesù spiega, il testo l'abbiamo letto, come a questo punto, con la sua vittoria, può portare via a Satana tutto ciò che ha. Ma il testo afferma un'altra cosa. Afferma che il bottino, cioè tutto ciò che ha in mano, che è in mano a Satana, cioè agli uomini, viene diviso. Gesù non porta via tutto e Satana non perde tutto. Cosa significa questo? È spiegato nel versetto 23. Il testo ci ricorda la necessità per ognuno di noi di compiere una scelta personale. Prima della vittoria di Cristo sulla croce, l'umanità non aveva speranza di salvezza. Dopo l'opera della croce, Satana non ha più potere sull'uomo, ma l'uomo può ora scegliere di uscire dalla casa di Satana per andare con Gesù. Ma è una scelta che deve compiere l'uomo. Alla conversione avviene proprio questo. Chi crede in Gesù viene liberato dal potere del nemico e appartiene definitivamente a Cristo. Un punto cruciale per comprendere l'opera di Cristo alla croce, l'opera che ha sconfitto Satana, coinvolge in realtà personalmente ogni essere umano, ognuno di noi. Perché ognuno di noi, ogni essere umano, è chiamato ad una scelta. O con Gesù o contro Gesù. Gesù è ancora più specifico e chiarisce che ci possono essere anche coloro che, pur avendo la parvenza di credenti impegnati nell'opera del Signore, in realtà compiono l'opera del diavolo. Chi non raccoglie con me disperde, dice Gesù. Il verbo disperdere è lo stesso usato in Giovanni 10,12, dove leggiamo: il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e disperde. Questo aspetto ci responsabilizza, responsabilizza ognuno di noi. Ognuno di noi è chiamato a una scelta e questo comporta di conseguenza un impegno a raccogliere. Altrimenti si è come il mercenario che non si cura delle pecore e alla prima difficoltà volta le spalle a tutto. Così il lupo, cioè il nemico, può portare via le pecore oppure le può disperdere. Quindi ricordiamo che Gesù ha vinto il nemico, ma poi la scelta di seguirlo è la nostra. La porta della casa dell'uomo forte è aperta e chiunque vuole può uscire, grazie all'opera compiuta da uno più forte, cioè Gesù. Ricordiamo quello che Gesù ha affermato, che troviamo in Giovanni 5,24. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Accettare la vittoria di Gesù significa di conseguenza impegnarsi, impegno quotidiano nel nostro cammino di santificazione e consacrazione. Nei versetti 24 a 26 viene descritto un altro aspetto che descrive la vittoria di Gesù sul nemico, e cioè il rischio di chi viene liberato da una condizione di schiavitù ma non sceglie Cristo. Questi versetti da 24 a 26 non sono di immediata comprensione, così possiamo fare alcune ipotesi, i commentatori hanno fatto alcune ipotesi. Nel brano parallelo di Matteo, Gesù termina questa stessa frase affermando che quello che ha appena descritto si sarebbe avverato per la malvagia generazione di chi stava ascoltando. Quindi qualche commentatore suggerisce in questi versetti una descrizione dell'esperienza del popolo di Israele. Con la schiavitù in Babilonia, a causa dell'idolatria, Israele ha imparato a non cadere più in questo peccato. Il ritorno nella sua terra è stato un periodo in cui il popolo di Israele si è mantenuto lontano dall'idolatria, un po' come l'uomo descritto da Gesù, che diventa libero quando lo spirito immondo esce da lui. Poi però, con il rifiuto del Messia da parte del popolo di Israele, avviene la stessa cosa che Gesù spiega. È come se l'uomo, che non è più posseduto, permette allo spirito di rientrare con altri 7 spiriti peggiori di lui. Così Israele, al tempo di Gesù, ha preferito ascoltare altre voci, ha rifiutato il suo Messia e la sua condizione è diventata peggiore di prima. Ricordiamo che a seguito del rifiuto del Messia, Israele ha subito la dispersione. E come viene preannunciato da Gesù, le cose peggioreranno quando Israele, che oggi è stato ricostituito come nazione, continuerà nel suo rifiuto del Messia e molti di loro, non tutti, si affideranno all'Anticristo. E anche in questo senso la condizione di Israele diventerà peggiore della prima. Un'altra possibile spiegazione, sempre applicando queste parole al popolo di Israele, è data dall'attribuire al messaggio di Giovanni il Battista l'opera iniziale di ripulire le coscienze del popolo per prepararlo all'arrivo del Messia. L'opera di Giovanni il Battista ha avuto inizialmente un certo seguito, che poi però non è andato avanti. Così la descrizione dello spirito che inizialmente è uscito dall'uomo ma che poi è rientrato si adatta alla esperienza del popolo di Israele ai giorni di Giovanni il Battista e poi all'avvento di Gesù. Il popolo di fatto ha rifiutato il Messia e di conseguenza la sua condizione è peggiorata rispetto a prima. Queste sono delle possibili spiegazioni di questi versetti. Un aspetto che dobbiamo considerare dalla descrizione di questi versetti è che lo spirito maligno non esce dall'uomo a causa di un esorcismo. Viene descritta una condizione nuova per la persona a causa di una sua scelta, ma non c'è opera dello Spirito Santo, non è descritta l'opera dello Spirito Santo. Quindi la persona rimane in una condizione in cui può ancora essere attaccata da uno spirito malvagio. Ed è quello che effettivamente viene descritto. Questi versetti quindi ci ricordano che non è con il nostro impegno personale che si può arrivare ad essere in qualche modo adatti al regno di Dio, ma è solo accogliendo il regno di Dio nel nostro cuore grazie all'opera dello Spirito Santo. La scelta, la decisione è la nostra, ma è una decisione di credere all'opera dello Spirito Santo ed è Lui che ci libera in modo definitivo. Gli ultimi due versetti che abbiamo letto, la vera beatitudine, versetti 27 a 28. La vera beatitudine. L'ascolto della parola di Dio e il metterla in pratica sono le cose più importanti. L'intervento di questa donna permette a Gesù di ribadire un principio importante che dobbiamo ricordare. Gesù in questo momento sta insegnando, sta parlando, sta trasmettendo degli insegnamenti. E con questa affermazione che troviamo al versetto 28, sta dicendo che quello che lui dice e sta trasmettendo è parola di Dio. E in questo modo lui conferma la sua divinità. Se quello che dice è parola di Dio e la sta dicendo lui è Dio. È importante riflettere che se Gesù è Dio e quello che dice è parola di Dio, la cosa fondamentale non è tanto un ascoltare fine a se stesso, quanto piuttosto il mettere in pratica quello che si è ascoltato. La vera beatitudine avviene così tramite le azioni che noi compiamo, che sono una conseguenza della presenza e dell'opera dello Spirito Santo in noi. Non sono quindi i legami fisici e umani che portano beatitudine. La beatitudine è accessibile a tutti coloro che ascoltano e mettono in pratica. In questo modo si potrà essere felici nel nostro operare. Giacomo 1,25. Da sottolineare che queste parole di Gesù non vanno assolutamente viste come una forma di disprezzo nei confronti di sua madre, nei confronti di Maria. Al contrario, ci fanno riflettere come anche Maria possa far parte dei beati proprio in virtù del mettere in pratica ciò che si ascolta, a motivo della fede nelle parole di Gesù. Quindi cosa possiamo ricordare da questi versetti che abbiamo letto e meditato? In primo luogo, Gesù sta operando, non sta solo parlando, sta operando. Così noi dobbiamo essere intenti a vivere in ubbidienza al Signore, facendo il bene per quanto è in nostro potere di farlo. Altro stimolo ad agire in modo pratico lo riceviamo dal testo di Prima Pietro 2,15, dove è scritto: perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Quindi una prima cosa che possiamo ricordare è che ciò che crediamo deve riflettersi nel nostro modo di vivere di tutti i giorni. Una seconda cosa: dobbiamo essere consapevoli dell'esistenza di un nemico che ci attacca e vuole sminuire quello che facciamo. Da parte nostra dobbiamo avere la convinzione di operare secondo quello che il Signore ci chiede. Dobbiamo avere certezza che siamo con il Signore e dobbiamo sapere che chi non è per Lui è contro di Lui. Non si può rimanere nell'imparzialità, non esiste nell'imparzialità. O si è con Gesù o si è contro Gesù. Altra cosa da ricordare: l'ascolto della parola di Dio non è sufficiente per la nostra salvezza. L'effetto della parola di Dio è di ripulire la nostra vita, ma poi questa deve essere abitata dallo Spirito Santo che viene in noi. Se lasciamo la nostra vita simile a una casa spazzata e adorna, allora il rischio è di permettere al nemico di venire lui a prendere di nuovo il possesso della nostra vita. Questo aspetto è molto importante. Se oggi qui c'è qualcuno che si sta limitando ad ascoltare la parola di Dio, deve essere consapevole della necessità di una scelta personale per il Signore. Scelta che si attua in primo luogo con il credere in Gesù come con Lui che ha sconfitto la morte e che ci salva. E poi si manifesta con una vita di ubbidienza e crescita spirituale. E infine, la vera beatitudine è ascoltare e mettere in pratica la parola di Dio. Ascoltare e mettere in pratica. Di nuovo, non è sufficiente l'ascolto, ma è necessario che da questo ascolto derivi una determinazione, una decisione per seguire gli insegnamenti che si ricevono. Quindi che il Signore ci sia di aiuto e guida nel nostro cammino, nel saper affrontare le varie forme di rifiuto che le persone intorno a noi ci mostreranno, attraverso, da parte nostra, un cammino pratico di ubbidienza. Amen. Amen.